File numero 9. Normalità ed handicap. Fondi di bottiglia. Di Anna Toni. Presentazione di G. Lurgio. Salve a tutti. Dopo questa mia brevissima presentazione troverete un bellissimo racconto scritto dalla signora Anna Toni. Ci è piaciuto pubblicare questo scritto perché esso racconta una storia realmente accaduta, nel quale la protagonista è l'autrice stessa. Il racconto parla di una ragazzina sulla quale nessuno avrebbe scommesso un centesimo, ma grazie alla sua determinazione, a distanza di qualche anno, è riuscita a prendersi una rivincita su chi non aveva creduto in lei. Tutto si potrebbe sintetizzare col famoso modo di dire: chi la dura la vince. Buona lettura. G. Lurgio. Fondi di bottiglia. Quando fu il momento di iscrivermi in prima elementare, i miei decisero di mandarmi all'istituto Santa Caterina dalle suore, perché considerati i miei problemi di vista ritenevano che fosse più adatta una scuola privata. In quell'istituto frequentai le elementari e le medie inferiori. Ogni anno dopo le vacanze di Natale la scuola entrava in fermento. Cominciavano i preparativi per la festa della madre superiora, che cadeva il 15 marzo. Per me cominciava un periodo di sofferenza. In occasione di quella festa, che avrebbe impegnato non solo il giorno 15, ma tutta la settimana dal sabato precedente alla domenica successiva, tutte le classi, dall'asilo alle magistrali, preparavano i loro spettacoli. A me piaceva immensamente recitare e ogni anno speravo che mi assegnassero una parte, ma regolarmente venivo scartata. Se fosse toccato anche ad altre, forse me la sarei presa un po' meno, ma ero sempre l'unica e non comprendevo il perché di quella continua esclusione. Non comprendevo perché proprio io, che avevo il teatro nel sangue, dovessi restarne fuori. In prima media finalmente scoprì il motivo per cui mi impediva di recitare. O forse sarebbe più esatto dire che mi fu sbattuto in faccia. Fungeva da regista la signorina Cappello, la nostra insegnante di lettere, e quell'anno aveva scelto un'operetta, La Reginetta di Sumba. Ma poiché noi eravamo soltanto 12, l'avrebbe messa a scena insieme alle ragazzine di seconda. Un giorno durante la lezione ci disse che dopo il pranzo avremmo dovuto ritrovarci tutte nel teatro per la distribuzione delle parti. Anch'io vi andai. Pensavo che ora che non c'era più la mia maestra delle elementari le cose sarebbero cambiate. La Cappello cominciò a distribuire i suoi fogli. Quando vidi che ero rimasta l'unica senza una parte, chiesi: «Ed io cosa devo fare?» Mi guardò come se avessi bestemmiato. «Tu non puoi recitare con quegli occhiali così spessi. Potrei toglierli?» «No, saresti impacciata nei movimenti e per recitare bisogna essere disinvolte.» «Ma signorina!» Volevo spiegarle che in un ambiente conosciuto in genere mi muovevo sicura, ma quella, con un tono deciso che rasentava la cattiveria, mi troncò le parole in bocca. «Ho detto che non puoi», e subito mi volse le spalle per dare inizio alla prima lettura del copione. Naturalmente tornai a casa infuriata. «Non prendertela», mi disse mia madre. «Finite le medie ti iscriverai a un corso di recitazione e magari diventerai una vera attrice, alla faccia di quella lì.» Ma questo non servì a consolarmi, perché ero convinta che se la colpa era dei miei occhiali, la scuola di recitazione mi avrebbe senz'altro rifiutata. Negli anni successivi non andai nemmeno più alle consuete convocazioni del teatro, tanto ormai lo capivo, per me non c'era alcuna speranza, ma spinta da un'incontrollabile forma di masochismo andavo ad assistere alle prove, anzi facevo di più, mi procuravo un copione e aiutavo un paio di amiche a migliorare la loro recitazione. Con l'avvicinarsi degli esami di terza media, in casa si cominciò a parlare di cosa avrei fatto in seguito. Dissi che volevo iscrivermi al ginnasio, ma in una scuola pubblica dissi che ero stufa di vedermi sempre suore intorno, ero stufa delle messe obbligatorie per questa o quella ricorrenza, dei ritiri quaresimali, eccetera, eccetera. Ma tacqui sul vero motivo che mi spingeva a quella scelta. Nella scuola pubblica non c'erano madri superiori da festeggiare. Gli esami erano finiti ed io ero stata promossa. Un capitolo della mia vita si chiudeva e a ottobre sarebbe cominciata una nuova avventura. Mentre i miei si intrattenevano con Suor Cecilia, la professoressa di matematica uscì in giardino. Senza la consueta animazione il luogo aveva un non so che di malinconico e sonnolento. Volsi lo sguardo alle porte delle aule, del pian terreno e del teatro con le persiane chiuse. Sostai per un poco davanti alla grotta artificiale con le pareti foderate di edera e la statua della Madonna al centro circondata dalle piante fiorite di Suor Giuseppina. Quante volte, quando ero più piccola, mi c'ero soffermata a pregare. Feci un giro per i corridoi, entrai in cappella e tornai nuovamente in giardino. Avevo trascorso 8 anni della mia vita in quella scuola e ora, al pensiero di lasciarla per sempre, provavo una punta di malinconia. Certo, c'erano stati i miei dispiaceri con il teatro e gli screzi con la signorina Cappello, che non voleva capire che per il compito di latino avevo bisogno di più tempo, ma per il resto non mi c'ero trovata male, anzi, ne avrei conservato dei bei ricordi. Ero convinta che non avrei mai più messo piede alla Santa Caterina. Non potevo sapere che il destino invece mi ci avrebbe fatta tornare dopo 3 anni, e non come studentessa. Né potevo sapere che la serie di eventi che mi ci avrebbe riportata sarebbe cominciata da lì, a un minuto, proprio nel momento in cui Clara mi raggiunse raggiante. Per la promozione i miei mi regalano il registratore, l'ho già scelto, e il babbo ha detto che andiamo subito a comprarlo. Se dopo pranzo vieni a casa mia lo proviamo. Dopo una merenda a base di tè e biscotti, Clara accese il suo mitico registratore. «Che facciamo?» chiese. «Recitiamo qualche poesia o prendo il copione dell'ultima recita?» «Il copione», risposi. «Il dialogo tra le regine e la pastorella, va bene?» «Sì, io faccio la pastorella». «Cominciamo a registrare, la mia amica leggeva. Io non avevo bisogno perché conoscevo a memoria tutta la commedia». Stavamo riascoltando soddisfatti la nostra bella esibizione, quando entrò Gilda, la sorella maggiore di Clara. La conoscevo poco perché aveva 18 anni e non si intratteneva mai con noi. «Che state facendo? Abbiamo registrato una cosa, vuoi ascoltarla? Sentirai quanto è brava Anna». Riportando indietro il nastro, Clara mi disse: «Sai, Gilda è un'attrice, recita con una filodrammatica. «Oh, niente di speciale», si schernì l'altra. «Siamo tutti dilettanti, però il pubblico ci apprezza». Mi spiegò che quella compagnia era composta da persone tra i 18 e i 65 anni. Erano impiegati, casalinghe, studenti e operai. Il regista, Riccardo Vivaldi, era un impiegato comunale, ma era scrupoloso ed esigente come un professionista. Nessuno di essi aspirava a diventare famoso. Tutti recitavano per passione, perché il teatro ce l'avevano dentro. «In questi giorni stiamo provando Giulietta e Romeo, ed io sono Giulietta», aggiunse. Poi ascoltò attentamente la registrazione. «Clara ha ragione», disse infine, «sei proprio brava. E pensare che a scuola non l'hanno mai fatta recitare», la informò la mia amica. «Perché?» «Per colpa dei miei occhiali», risposi amareggiata. «È un peccato», commentò Gilda, «un vero peccato». Rifletté per qualche istante, poi: «Ti piacerebbe recitare con me e i miei amici?» «Proviamo la sera giù nel seminterrato. Se resti a cena poi ti ripresento al regista e magari gli facciamo ascoltare questo nastro. Che ne dici?» «Mi piacerebbe», sospirai, «ma quello appena vedrà i miei fondi di bottiglia dirà di no». Gilda rise. «Figurati, abbiamo già Flora, se si toglie gli occhiali è cieca come una talpa, ma se la cava benissimo, il pubblico nemmeno se ne accorge». Fu così che quella sera stessa entrai a far parte della compagnia Vivaldi. Per tutta la settimana andai a assistere alle prove per imparare. Poi partì per le vacanze e a settembre cominciai a lavorare sul serio. Riccardo Vivaldi fu per me un grande maestro, ma per la mia formazione furono importanti anche Bianca e Giorgio, i due attori più anziani. E Flora aveva un paio di occhiali molto simili ai miei e mi insegnò alcuni piccoli trucchi per muovermi con maggiore disinvoltura sulla scena. Debuttai quello stesso anno, il 26 dicembre, nel teatrino di un circolo culturale. Avevo una piccola parte, entravo solo 2 volte in scena, vestita da cameriera. Ogni volta recitavo una battuta e uscivo. Era solo una particina, ma per me era già una conquista. Erano trascorsi 3 anni, quando Riccardo decise di rimettere in scena Giulietta e Romeo. Davo per scontato che la parte di Giulietta sarebbe toccata nuovamente a Gilda. Quindi rimasi alquanto sorpresa quando invece fu affidata a me. Ero felice perché finalmente sarei stata la protagonista, ma allo stesso tempo avrei voluto tirarmi indietro. Quel ruolo era così impegnativo che ne provavo spavento, temevo di non avere abbastanza esperienza per riuscire a sostenerlo. «Perché proprio io?» chiesi a bassa voce. perché è una parte che ti si addice, rispose Riccardo sicuro. Se lo diceva lui. Cominciarono le prove e furono davvero stressanti. Sembrava che Riccardo fosse diventato più esigente che mai. Malgrado tutta la mia buona volontà, non era mai soddisfatto e mi interrompeva continuamente facendomi ripetere più e più volte le stesse battute. Una sera, dopo un suo ennesimo «No, non va bene, ricomincia da capo», esasperata scoppiò in lacrime. «Se non sono all'altezza», gli gridai, «perché non ridai la parte a Gilda?» Egli cambiò subito espressione e mi sorrise. «Sei all'altezza, ma voglio che tu sia perfetta, e sai perché? Perché andremo a recitare nella tua vecchia scuola». «Coraggio, signorina, è ora di prendersi una rivincita». Da quel momento fu come se qualcuno mi inseguisse continuamente con una frusta. Provavo insieme agli altri, poi da sola a casa. Ripetevo le battute davanti allo specchio. Le registravo per verificarne l'intonazione e tormentavo mio padre e mia madre perché mi ascoltassero. Il mio impegno fu tale che quando giunse il gran giorno ero sfinita. Mancava ancora mezz'ora all'inizio della rappresentazione, ma io ero già pronta e mi guardavo allo specchio, con quel vestito, il trucco e la parrucca, quasi stentavo a riconoscermi. La mamma che mi aveva aiutato a vestirmi mi abbracciò sussurrando, «Fatti onore!» e uscì per andare a prendere posto. In sala, accanto a papà, presi il mio sgabellino pieghevole e salì la scaletta del palcoscenico. Avevo l'abitudine di metterlo dietro una quinta per posarvi sopra gli occhiali in modo da averli a portata di mano ogni volta che uscivo di scena. Sistemato lo sgabello, mossi qualche passo sul palco. Non trovo le parole per descrivere l'emozione che provai nel trovarmi finalmente in quel luogo che mi era sempre stato vietato. Attraverso le spesse tende di velluto rosso mi giungeva il brusio della sala. Sbirciata una fessura e la vidi, la signorina Cappello, era seduta in prima fila insieme alle colleghe, la madre superiora e il vescovo, la signora Nardi, la mia maestra delle elementari. Non c'era perché ormai insegnava alla scuola pubblica. «Che stai guardando?» chiese Riccardo, che era salito sul palco per controllare che tutto fosse in ordine. Mi volsi e gli presi le mani. «È lì, la signorina Cappello, è lì, in prima fila. Non pensarci, quando entrerai in scena la sua presenza non dovrà distrarti. Dovrai essere solo Giulietta». Dovevo essere Giulietta e lo fui fino in fondo, fino a quando mi accasciai a solo abbracciando Lorenzo Damiani, il mio Romeo, che senza muoversi mi soffiò nell'orecchio. «Sei stata grande». Quando il sipario si chiuse, su uno scroscio di applausi, tirai un sospiro di sollievo. Era fatta. Allora ondate di sangue mi affluirono al viso facendomi avvampare. «Come sono andata?» chiese a Riccardo, che nel frattempo era comparso sulla scena insieme agli altri. «Bene, benissimo. Sei tutta rossa», rise Gilda. «Dovresti vederti, sembri un peperone». Si avvicinava al momento magico, il momento in cui tutti gli attori si ripresentano sulla scena per riscuotere l'omaggio del pubblico. «Prima Anna e Lorenzo», ordinò il regista, «poi tutti insieme». Lorenzo andò subito a mettersi al suo posto, io invece mi diressi allo sgabellino. «Che fai? Ti metti gli occhiali?» chiese Riccardo. «Vorrei poter vedere la sala», risposi con il respiro rotto dall'emozione. «Ma dai!» rise dandomi una sonora pacca su una spalla. «Di, piuttosto, che vuoi vedere la faccia di quella lì?» Quando il sipario si riaprì scoppiò un altro clamoroso applauso. Ero frastornata, mi sembrava di vivere in un sogno, e come in un sogno vidi mio padre e mia madre in terza fila, che si erano alzati, e mi salutavano agitando le mani. Ricambiai il saluto e poi abbassai lo sguardo sulla prima fila. Anche la Cappello si era alzata in piedi e si spellava le mani gridando «Bravi, bravi!» La solita esagerata. Tutti nella sala poterono vedere gli scintillanti fondi di bottiglia sul naso di Giulietta, ma anche così la mia ex insegnante lettere non mi riconobbe. Mi tolsi la parrucca e mi ripulì con cura il viso. Poi sfilai il costume per indossare l'elegante abito di velluto nero che la mamma mi aveva cucito per l'occasione. Ora ci attendeva l'infresco nel refettorio, uno stanzione piuttosto squallido che nelle grandi occasioni le abili mani e l'inventiva di Suor Giuseppina riuscivano a trasformare in un salone grazioso ed accogliente. Quando vi entrammo erano già tutti lì e ci si affollarono subito intorno, ma la signorina Cappello, sgomitando a destra e a sinistra, riuscì a farsi avanti per stringere calorosamente la mano a Riccardo. «Signor Vivaldi, i suoi attori sono eccezionali. Vuole stringere la mano anche a Lorenzo, poi volgendo lo sguardo intorno. «Ma Giulietta dov'è?» «Vorrei complimentarmi anche con lei.» «Oh, scusate, ma senza costumi non vi riconosco più.» In quel momento mi vide. «Oh, ci sei anche tu? Sei venuto a vedere la recita? Ti è piaciuta?» «Oh, ma ora scusami, cara, devo cercare...» In quella sopraggiunse la superiora. «Via, signorina Cappello! Non vorrà tenersela tutta per sé!» E mi abbracciò con foga, stampandomi due bacioni sulle guance. «Brava, bravissima! Sembravi un'attrice consumata. Hai reso veramente onore alla nostra scuola.» La Cappello sgranò tanto d'occhi. «Ma perché? Recitavi anche tu?» «Signorina!» si stupì la reverenda madre. «Non mi dirà che non l'ha riconosciuta, era Giulietta!» Poi, rivolgendosi a me falsamente severa, «Tu però sei stata una gran birbona. In 8 anni trascorsi qui, non ti sei mai degnata di recitare per noi.» Lanciai un'occhiata alla Cappello, che ora mi guardava ansiosa. Ecco, era lì il momento. Senza volerlo, la madre superiore mi aveva dato l'occasione di prendermi la tanto sospirata rivincita. «Avrei voluto», risposi con voce chiara, scandendo le parole, «ma non mi è stato mai permesso. La signorina Cappello e la signora Nardi temevano che rovinassi tutto con i miei movimenti impacciati.» «Movimenti impacciati? Ma io non ne ho visti.» «Beh, ah, credevo, pensavo...» cominciò la professoressa. «Certo», la interruppi. «Credevano, pensavano, e così credendo e pensando non mi hanno mai dato l'opportunità di provare.» Ora la prof era visibilmente imbarazzata, annaspava cercando le parole, e forse fu proprio per toglierla da quell'imbarazzo che la madre superiore, rivolta ai miei compagni, gridò: «Venite, ci vuole un brindisi.» Poi mi prese per un braccio e mi trascinò verso la tavola del rinfresco.